E siamo qui con Sebi Tramontana. Ciao, ben trovato.
Ciao a te Francesca, ciao ciao.
Ecco, dopo l'EP, il giorno del santo del 92, Sebastiano Tramontana, Fontinarte Sebi Tramontana, trombone e voce, torna con un album solista. Fai parte dell'orchestra Instabile Italiana, hai suonato con Mats Gustafsson, collabori con Joel Leander per diversi progetti. Unfolding to Be You è il tuo esordio appunto sulla lunga distanza, ed è uscito qualche mese fa per We Insist. Ti chiedo, tu avevi iniziato con la chitarra da bambino a Rosolini in Sicilia e poi sei passato al sax e infine al trombone, alla voce usata appunto come strumento. Com'è avvenuta la crescita che ti ha portato appunto a trovare questa tua dimensione compositiva ideale?
Questo avviene strada facendo, non lo sai, nel senso che le cose arrivano e naturalmente sei tu a scegliere, o forse sono anche le cose che ti scelgono, se vogliamo avere un punto di vista esoterico, diciamo. Però ecco, non c'è questo passaggio da uno strumento all'altro non è mai stata una cosa decisa. Ci sono stati gli incontri che sono la cosa che fanno parte dell'evoluzione naturalmente di ognuno di noi. Ci sono delle responsabilità esterne, diciamo, sono le persone che incontriamo lungo la strada, lungo il nostro cammino, la nostra crescita, per cui ecco, incontri magari altri musicisti, altri giovani musicisti, o in questo caso.
Tra i vari musicisti incontrati in questi anni, appunto, chi ti ha colpito più degli altri, ti ha portato appunto da un'altra parte, ha aperto quella breccia?
Ma in questo senso tutti quelli che ho incontrato sulla strada, a partire dalle prime cose fatte a Siracusa insieme a Stefano Maltese, poi più tardi, visto che dopo la mia, diciamo, io ho trascorso l'infanzia a Rosolini, come dicevi prima, poi l'adolescenza a Siracusa e la maturità, se così si può, c'è chi la raggiunge, e, diciamo da intorno dai 25 anni in poi, 24, ecco così, mi sono trasferito a Roma e subito dopo in Germania. Per cui ecco, strada facendo, ecco, questa è l'altra cosa. E gli incontri fanno parte anche dell'evoluzione o comunque della conoscenza. Come ti dicevo prima, se a Siracusa era Stefano Maltese, poi più tardi a Roma, per esempio, gli incontri che mi hanno stimolato e formato in un certo senso sono sicuramente quelli di Mario Schiano e Giancarlo Schiaffini, con cui ho studiato. Quindi
Certo.
ecco, con due persone, personalità molto importanti della scena musicale italiana e non solo. Mario Schiano adesso comunque non c'è più dal 2008 e invece Giancarlo Schiaffini è stato il mio insegnante di trombone al Conservatorio dell'Aquila. Poi ecco, se vogliamo passare adesso al trasferimento in Germania, qui le influenze sono state, hanno un po' tardato, visto che all'inizio ero straniero, no, io non ero mai stato prima in un paese fuori dall'Italia, per cui gli incontri che mi hanno sicuramente stimolato e fatto evolvere, ecco, all'interno di questa parte della mia vita sono stati comunque Paul Lovens, per esempio, che è un batterista tedesco di Aquisgrana, Aachen, e sicuramente l'incontro con Georg Greve, che è un pianista di Colonia, che ora vive a Vienna, sicuramente ha moltissimo l'incontro con Joel, con cui abbiamo registrato un disco in duo proprio qui a Monaco a metà anni 90, adesso non ricordo con precisione, intorno al 96-97. E naturalmente, ecco, diciamo che gli incontri ma non solo per la musica, penso che per ognuno di noi, no? Gli incontri, le persone che incontriamo aggiungono un po' alla nostra formazione di volta in volta.
Certo, benissimo. E da dove inizia allora Unfolding to Be You? C'è stato un pezzo che hai detto questo farà parte del disco nuovo e da lì appunto hai cominciato a comporlo?
No, allora la richiesta è venuta dalla casa discografica, appunto dalla We Insist. Loro mi hanno chiesto se avevo voglia di registrare un disco da solo, perché in questi anni, diciamo, è vero che il primo e l'ultimo è stato quello del 92, il giorno del santo, e per cui c'era in tutti questi anni, io ho suonato spesso da solo, ma non solo, e ho suonato spesso anche con gruppi di danza o in teatro. Allora in questo modo parte del mio linguaggio, diciamo, ha avuto anche la possibilità di svilupparsi attraverso altre forme d'arte, altre discipline, diciamo. Per cui il materiale c'era già, non l'avevo mai registrato, ma era lì. Cioè, l'unica cosa diciamo che esisteva da tempo e che ho varie volte ho ripetuto in diversi contesti, sia teatrali che con la danza, è l'ultima traccia del disco, che è This is my morning song. Okay. Che è una canzone che con un testo brevissimo che si ripete, per cui quella era, insomma, l'unica cosa fissa o l'unica cosa fissata nella memoria. Il resto sono tracce, diciamo, frutto, ecco, di un vocabolario, di un linguaggio che è il frutto di decenni di pratica.
Sperimentazioni, sì.
Sì.
Ecco, bene. Sì, l'album si apre con questi giri circolari della melodia del trombone che sembra ridere e poi azzuffarsi, saltellare, sì, fino a acquietarsi con la tua voce che sembra incitare, ammaestrare, no? Come è venuta fuori?
Sì, Francesca, io ti sento purtroppo molto piano.
Ah, così mi senti meglio?
Sì, se mi puoi ripetere la domanda, sì, oppure ti do una risposta anche se non ho capito niente.
Allora, l'album, ti dicevo, si apre con questi giri circolari della melodia del trombone che, sì, sembra ridere e poi azzuffarsi, saltellare, sì, fino a quietarsi con la voce che, sì, sembra incitare, ammaestrare, come, sì, è venuta fuori.
Beh, come è venuta fuori? Beh, per me lo strumento, allora io ho iniziato a suonare il trombone in un'età abbastanza adulta, di solito si comincia a suonare da bambini, poi soprattutto, insomma, gli strumenti a fiato, c'è questa tradizione nel sud dell'Italia, ma non solo, della banda, per cui per molti la pratica strumentale comincia lì. Per me, visto che l'abbiamo detto prima, la chitarra, il sassofono, ma era la chitarra, insomma, è stato lo strumento con cui ho iniziato da bambino, per cui ecco, sono arrivato al trombone tardissimo, ho cominciato con 22 anni, per cui naturalmente poi ho fatto lo studio, diciamo, classico in conservatorio, ma allora per me è sempre stato, fin dall'inizio, lo strumento è stato quasi come una prolunga, quasi come una continuazione, no, della parola, molto probabilmente perché questo strumento si adatta molto a questo. Adesso non so, forse è legato al fatto che si possono usare per esempio le sordine, per cui il suono è facilmente modificabile, no? Con le sordine, però ecco, fondamentalmente è questo. Io ho sempre considerato il mio strumento come un prolungamento della voce, Per cui questo è, diciamo, che è quasi stato fin dall'inizio un approccio naturale a questo, che negli anni sono riuscito, adesso non so se sono riuscito a perfezionare, però è questo, ecco. Beh, forse le note di copertina, perché forse è un po' complicato per me spiegare come spesso accade, no? Che uno deve spiegare la musica, o per cui c'è qualcuno che lo fa in maniera più professionale. E qualche volta i musicisti, quando parlano della propria musica, dicono un sacco di fesserie, per cui forse è meglio fare parlare gli altri. Per esempio, le note di copertina del disco, che sono di Stefano Zenni, secondo me spiegano molto in questo senso l'approccio, ecco, questa cosa che lo strumento diventa voce.
Ok.
Non so se sono stato chiaro o più...
Sì. Poi comunque, entrando nel merito comunque delle tracce, delle canzoni,
sì.
Ad esempio c'è Fisca, Schiocca e Soffia nella sequenza, così come sono, sembrano alla fine levigare e lisciare, intervalli tra natura e lamiere.
Sì. Ecco, per esempio, il titolo già descrive quello che è, nel senso che io il pezzo comincia proprio con un fischio, schiocca e soffia, nel senso che adesso molto probabilmente se uno si immagina un disco di trombone solo, di un trombonista, immagina di ascoltare, credo di poter ascoltare per tutto il tempo il suono del trombone, però siccome prima ti dicevo questo, che per me è sempre stato come un prolungamento, ecco, un allungamento, una prolunga, un'estensione dell'apparato, ecco, dell'apparato della voce. Allora, in questo senso anche degli elementi che possono sembrare fuori dalla storia o dalla letteratura dello strumento, per me sono dentro all'espressione, dentro a... Però ecco, io rimando davvero alle note di copertina del professor Zenni.
Però dai, adesso dobbiamo parlarne noi.
Sì.
C'è ad esempio Reflux Control, che proprio mette in risalto quello che dici, perché proprio ti porta a fare una sorta di duetto con la voce.
Sì.
Il trombone nel finale suoni proprio appunto lo strumento a fiato, ma anche suoni la tua voce contemporaneamente.
Sì, è come un accompagnamento ritmico quasi dentro al... nel senso che la voce si alterna all'emissione del trombone, sì.
Sì, quando prendi fiato praticamente l'intervallo del suono del trombone,
sì,
lo usi invece per parlare. Per...
Sì, giusto, sì.
Ecco. Ma come sei arrivato comunque a sviluppare questa tecnica?
Ma questo è allora la cosa per me fondamentale è quella che naturalmente c'è una base, che vuol dire apprendere lo strumento per la sua tradizione. Per questo ci sono stati gli anni di conservatorio, ma questo non vuol dire che per forza tutti per apprendere una tradizione devono andare in conservatorio, si può andare anche da un'altra parte per apprendere. E poi dopo, per me questa cosa di estendere, di trovare altre tecniche che possono aggiungere al vocabolario l'espressione, ecco, la possibilità di dire altre cose nuove su uno strumento che ha una forza, ha una storia, una letteratura nella tradizione classica, diciamo, o anche nella tradizione jazz, per carità, anzi forse più nella tradizione jazz c'è l'evoluzione del trombone che nella tradizione classica. Ecco, per me questa cosa diventa, e fin dall'inizio è sempre stato il punto fondamentale, quello di aggiungere qualcosa, di cercare qualcosa che sia per esigenza propria, perché ognuno ha dovere di parlare con la propria voce, no? di cercare di dire le cose più, sì, insomma, quando tu racconti una storia è la tua storia e non è la storia di un altro, per cui aggiungere delle tecniche che molto probabilmente non ha usato prima nessun altro, questo fa sì che quella cosa è riconoscibile, nel senso che se qualcuno sente quel suono lì, pensa, ah va bene, questo è il suono di, dice il nome del musicista, che è un po' tutta la storia del jazz, diciamo, in questo senso, nel senso che si dice questo è il suono di Miles Davis, questo è il suono di John Coltrane, questo è il suono di Charlie Parker, questo è il suono di Evan Parker, questo è il suono di Joel Leandri, questo è il suono di Lovens, di Schiano, di Schiaffini, di...
Ecco, sì, va bene, e così via dicendo. Ecco, sì. Comunque sì, io magari ti racconto un attimo le mie impressioni all'ascolto.
Ah, che bello, sì, sì, dimmi.
C'era allora Unfolding to Be You, la title track, che inizia con questa sorta di volo di insetto che gira zonzo. Poi sì. Si cerca un allineamento, un equilibrio possibile. Si cerca soddisfazione, ci si arrabbia, si sbuffa, il trombone sembra chiacchierare come due vecchiette sì. In piccione. E poi c'è Nietzsche Mudewerder che ti porta a duettare nuovamente col trombone, stavolta canti quasi lo-fi.
Sì.
C'è stata una sorta di comunque uso del microfono lo-fi?
No, lì c'erano dei microfoni fissi e io non...
Va bene. Poi c'è Squeeze Me che entra in una strettoia senza respiro, andando su e giù.
Sì.
Poi c'è Buzz Me che abbiamo ascoltato prima, dove torna l'insetto e litiga sì. Con qualcuno, con te che lo sembri quasi disegnare, infatti hai anche questa arte, diciamo, lo sembri disegnare questo insetto con un cappello elegante e dargli un'aria felice, ma poi durerà poco perché insomma vorrà scappare fino a finire male.
Sì.
Ecco, poi c'è One More Time, un punto da ripetere, una lezione da imparare,
sì, cioè, esatto.
Per vedere nuovi orizzonti diversi, sì. Di vedute più ampie. E infine sì. Abbiamo This Is Morning Song, di cui parlavo prima. Per il finale, appunto, stavolta dividi proprio la voce e il sì. Canto dalla musica in modo netto. La prima sì. Infatti la usi appunto all'inizio e il trombone entra nella parte finale.
Sì.
Ecco. Se vuoi raccontarci qualche particolare comunque di questo disco, quando ci lavoravi, mettevi insieme appunto le tracce.
No, allora il disco era, e naturalmente si sa, no, visto che ci sono state delle difficoltà in questi anni di riunione di qualsiasi tipo per via della pandemia, e quindi è stato un po' spostato, diciamo. E allora l'anno scorso, tornando da un concerto che avevamo in Calabria, abbiamo fatto il viaggio in treno bellissimo da Rocella Ionica, dove eravamo, fino a Milano, e io sono stato due giorni nello studio di questo amico, di Gianmaria Aprile, che ha registrato, e questi due giorni sono stati per me straordinari, perché lui ha preparato tutto, ha preparato i microfoni, ha preparato tutto quello che serve per la registrazione, dopodiché mi ha detto questo è tuo, è il tuo spazio, fai come vuoi, se hai bisogno di me chiamami, nel senso che lui mi ha lasciato da solo. E quindi la musica registrata naturalmente è più dei 30 e passa minuti che sono poi andati a finire sul disco. Sì. E ho registrato per 2 giorni, adesso 2 giorni naturalmente non vuol dire che ho registrato per 48 ore, però ecco, in questo senso c'era, è stato come aprire un album, visto che io mi occupo anche di arti visive, prendere degli appunti, fare degli schizzi e poi la traccia seguente cercare di prendere gli appunti di prima, gli schizzi di prima e farli diventare una cosa più completa, più rotonda, più definita, più rotonda, più, ecco, questa è un po' l'evoluzione di questa, di queste, adesso non mi ricordo, sono quasi 40 minuti di musica, non mi ricordo bene,
okay.
O 38, 39, allora ce l'ho qui davanti, vediamo un po',
va bene.
Non c'è scritto,
okay.
Ci sarà scritto da qualche parte, credo di sì, sono quasi 40 minuti, credo.
Sì. E invece chi ha curato la grafica del disco? È un tuo disegno?
I disegni che sono sul disco sono miei, però la grafica, che per me è straordinaria, è curata da Maria Borghi.
Ah, ok.
Sì, sì. Da Maria Borghi stessa, insomma, che è la We Insist.
Bene, bene. Ci vuoi raccontare qualcosa su questi disegni astratti che, diciamo, nella copertina sembra un po', appunto, che hai disegnato te stesso, il tuo modo di lavorare?
Sì, diciamo
musica,
che...
No?
La copertina di sicuro non descrive il disco, adesso non mi ricordo se il disegno l'ho fatto sulla pensando mano. Al disco ed era, allora io da anni, da molti anni, disegno, il mio modo di disegnare non è su grandi superfici o su questi quaderni che mi porto sempre dietro con me, che sono questi quadernetti della Moleskine, che hanno però il formato quello giapponese, diciamo, quelli che si aprono a ventaglio, a leporello, e sì. Quindi questo è un po' un modo che io da anni ho di documentare, non dico la quotidianità, ma quasi, nel senso che i disegni sono frutto delle pause. Delle pause vuol dire quando sono in viaggio, quando sto aspettando il prossimo treno, oppure sono in un aeroporto o in un autobus, o anche nel backstage di un concerto, per esempio. Per cui ecco, diciamo che questa attività ha una velocità che è molto simile alla musica.
Sì.
Per cui non è un'attività parallela, per cui quando non studio, mi metto a dipingere o a disegnare. Per un periodo l'ho anche fatto. E poi mi ha un po' di più stimolato questa cosa, perché è un'attività che ho, diciamo, parallela da sempre insieme, sì, alla musica, però è stata, diciamo, risvegliata dall'invito che ho avuto, quando è stato? Nel 2004 un produttore, discografico, organizzatore, giornalista, adesso ha una galleria di Chicago, John Corbett, mi ha invitato a partecipare a una mostra che lui organizzava di musicisti che si occupano anche di arti visive. Per cui a partire dal 2004 io mi sono rimesso un po', mi ha risvegliato, ecco, l'interesse che ho sempre avuto, siccome lui conosceva i miei disegni e le mie cose, ecco, mi ha invitato, era il 2004, e adesso non so per quale motivo, però ci sono davvero molti musicisti, sia dell'area, ecco, della musica improvvisata, ma anche dell'area jazz, che si occupano anche di arti visive.
Sì, molti, molti.
Sì.
Come presenti il disco dal vivo, con quante varianti, se ci sono?
Non ho capito, scusami, puoi ripetere?
Come presenti il disco dal vivo?
Il disco dal vivo sicuramente non è la ripetizione, perché ecco, adesso non mi ricordo quante tracce sono, ecco, tutte le tracce sono delle cose che hanno naturalmente una struttura, non sono pezzi che vanno ripetuti dal vivo, nel senso che hanno la loro libertà dentro, hanno una struttura, hanno un colore, hanno un suono, però non hanno una forma stretta, non hanno una forma chiusa, ecco, non è una canzone che si ripete. Anche This Is My Morning Song, che è una canzone che a me piace molto ripetere. L'ultima volta l'abbiamo fatta adesso a Selinunte, un festival a Selinunte quest'estate, insieme al mio amico violoncellista Luca Tilli, e l'abbiamo suonata per esempio in una versione, visto che io non suonavo da solo, l'abbiamo fatta in duo, ma era tutt'altro che la canzone che ho registrato per Unfolding to Be You. Per cui ecco, per esempio io il 16 di ottobre,
sì,
ho un concerto a Pisa,
ah,
e lì suonerò da solo. È un concerto nella stessa serata, dividiamo la serata tra il solo e poi ci sarà il trio di Gabriele Mitelli con Mark Sanders e John Edwards, batteria e contrabbasso e tromba. Per cui ecco, il 16 di ottobre io avrò il solo, e sicuramente non è, ecco, chi ascolta il disco e casualmente verrebbe al concerto, è chiaro che non si deve aspettare che io ripeta i pezzi così come sono, perché chiaramente questo ha a che fare, è la musica improvvisata,
certo.
È la caratteristica di quello che non si può ripetere, ecco, si può ripetere un colore, un mood, una... E così ne approfittiamo per fare un po' di pubblicità. Nello stesso, dopo il 16, io sarò a Aria Sismica, che è vicino a Forlì, e poi a Padova e a Gorizia.
A Padova dove, ti ricordi?
Al Centro d'Arte, che credo che sia. Io sono dentro un gruppo italo-svedese guidato da Mats Gustafsson.
Okay.
E per cui ci sono dentro un nucleo di musicisti svedesi che arriva con Mats, più tre o quattro italiani, se non mi ricordo male.
Bene, bene. Ok, e allora come è venuta la collaborazione con Winsist Records, che ha pubblicato il disco?
Sì, e la collaborazione è nata grazie a questo incontro, che è di amicizia, di stima e di affetto, e chi più ne ha più ne metta, io li chiamo i milanesi, anche se nessuno di loro vive a Milano, stanno un po' intorno a Milano, tra Lodi, Melzo, sì, Monza, e però soprattutto ecco, nella figura di Nino Locatelli, con cui ho registrato insieme a Luca Tilli uno dei primi dischi dell'etichetta, che è quello di Pipeline,
mm-hmm,
Pipeline 8.
E
ecco, così nasce un po' da questo incontro, per me fortunato e molto importante, ecco, perché avevo avuto già molti anni fa l'incontro, un incontro con Nino, con Locatelli, poi vabbè, visto che io vivo in un altro paese, ci eravamo persi di vista, ma ci siamo abbiamo ricominciato a lavorare e a produrre delle cose insieme, grazie anche, soprattutto grazie a Luca Tilli, che è un giovane musicista, un giovane violoncellista molisano che da anni vive a Roma.
Sì,
e lui ha funzionato, diciamo, da ponte, ecco, mi ha fatto un po' riprendere i contatti con Nino Locatelli, per esempio. e anche con gli altri, con Cristiano Calcagnile, con Alberto Braida che vive a Lodi,
certo,
con un altro giovane musicista che sta dentro al pipeline, che è Andrea Grossi.
Uh-huh. Lo intervistiamo proprio oggi, Andrea Grossi.
Ah, bene.
Alle 16:30.
Sì.
Va bene, allora sì, per avere l'album, quindi cosa bisogna fare? Rivolgersi.
Sì, rivolgersi direttamente a We Insist, credo ci sia, no, credo, c'è un link. Adesso da qualche settimana è uscito anche il vinile, per cui per gli amanti del vinile, naturalmente per chi ha un giradischi a casa, è possibile avere il disco anche Unfolding to Be You, averlo anche in versione vinile, per cui con un disegno della copertina molto più grande, molto più bello. Si può anche non ascoltare, solo mettersi a guardare la copertina del disco.
Va bene, va bene. Ok, io ti ringrazio Sebi, è stato un piacere.
Grazie a te Francesca.
Ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie, 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 grazie tanto. A presto, arrivederci.
Alla prossima. Ciao,
ciao, ciao. Ciao.
Ciao. Oh.